Allora, sentite, Mauro Bonaretti non riesce stamattina a lasciar Palazzo Chigi, però abbiamo qui Ivano Russo, che è consigliere del sottosegretario Delrio, che ringrazio veramente tanto, perché queste cose sono, da un ringraziamento mi metto anche nei tuoi panni, perché sono queste cose che uno fa veramente con tanta buona volontà, quindi ti ringraziamo tantissimo per poterci portare anche un contributo da Palazzo Chigi.
No, è
grazie
stato,
Ivano.
No, figurati, è stato fortunato Mauro, che diciamo che di questo tema me ne sono occupato a lungo e anche molto con Giovanni, sì. Per un caso veramente fortuito della vita. Io potrei anche quasi evitare, perché le cose che volevo dire in gran parte sono state dette dall'intervento del dottor Vetritto che mi ha preceduto. Se posso solo permettermi allora di lanciare qualche spunto di riflessione, perché servirà ad accompagnare il lavoro che sì, la Presidenza del Consiglio, ma soprattutto gli affari regionali faranno col sistema delle autonomie nei prossimi mesi. Noi dobbiamo essere capaci, a mio avviso, di recuperare un ritardo di impostazione culturale su questo tema dello sviluppo urbano, che secondo me ha caratterizzato e inquinato anche il dibattito pubblico sul tema della riforma delle città metropolitane. Noi non possiamo avere il 60, il 70% dell'attenzione dei decision maker, parlo a livello diffuso sul territorio, a livello centrale, dappertutto, concentrati, come purtroppo è stato per diversi mesi in Italia, su come si elegge il sindaco della città metropolitana, è di primo livello e di secondo livello, la perimetro con questi comuni dentro o fuori e che rapporti di forza poi tra questa e la regione, perché questo è un modo politicistico, burocratico ed inutile di affrontare questo tema, per cui provocatoriamente mi verrebbe da dire se la questione generale è quale sarà l'articolazione dei poteri tra il sindaco della città capoluogo di regione, la regione, il consiglio di secondo livello, i consiglieri eccetera. Io che faccio questo di mestiere non mi appassiono, figuriamoci l'opinione pubblica. E invece diciamo il ragionamento doveva partire da un'altra impostazione che secondo me manca da qualche anno. Come si costruisce una politica di sviluppo territoriale seria delle città italiane dentro il contesto della competitività globale che da qualche anno diversi è andata strutturandosi attorno ai grandi attrattori che sono le città? Ma questo non è un lavoro, diciamo così, né semplice da declinare, molto particolare in Italia per quella conformazione storica dei comuni a cui faceva riferimento anche in un passaggio del suo intervento Giovanni. Cioè, insomma, la capacità di attrarre, per esempio, investimenti e cervelli non è mica la prima cosa, non è mica la stessa cosa declinarla in una strategia di sviluppo locale su Milano, Torino, su Reggio Calabria e Napoli. Una politica di branding cittadino, visto che le città dappertutto hanno una composizione del PIL che attorno al 15-20% si fa sull'industria turistica, culturale, sull'incoming, sul destination management, sui grandi eventi, ma mica è una cosa facile organizzare un'economia del genere in città che hanno, come dire, non una straordinaria fama anche diciamo, dal punto di vista internazionale, visto che conta tantissimo poi per l'attrazione dei flussi di visitatori. Come si riorganizzano le aree urbane oggetto di interventi di rigenerazione nella stagione post-industriale? Io vengo da una città dove hanno spento le ciminiere a Bagnoli nel 94, mi affacciavo dal Parco Virgiliano e vedevo il cimitero degli elefanti, mi affaccio oggi, ho 36 anni, dal Parco Virgiliano continuo a vedere il cimitero degli elefanti. Il tema di riempire questi spazi che sono inquinati, sono devastati e sono tuttavia allo stesso tempo anche però grandi contenitori potenziali di economia nuova, di economia sana, di economia innovativa, se possono essere legate allo sviluppo della risorsa mare in alcune realtà come Napoli o altrove per gli incubatori di impresa. Insomma, come si costruisce un disegno di sviluppo di una città grande e della sua area metropolitana, diciamo, se vogliamo utilizzare in maniera interscambiabile i due termini, che è un po' improprio dal punto di vista tecnico, però secondo me rende bene l'idea. Non è facile immaginare un ridisegno nel rapporto tra il centro delle città come cuore dei servizi, dei cervelli e dell'attrazione della promozione turistica culturale, dei sistemi formativi e della vita istituzionale e le cinte urbane dove continua a vivere fortunatamente il sistema manifatturiero, quello che l'Italia è riuscita a conservare nonostante la crisi. E sulla scorta di questo rapporto, che va ridisegnato perché si è ridisegnato da solo nelle dinamiche economiche e sociali, io devo andare a riorganizzare tutta una politica, dei flussi, dell'interscambio, che ha ricadute su dove alloco le risorse sul sistema infrastrutturale, le infrastrutture materiali come per quelle immateriali, su dove faccio le residenze universitarie, capire quanti studenti dalla provincia arrivano in città, quanti lavoratori dalla provincia arrivano in città e viceversa quelli della manifattura spesso dalla città si spostano nella provincia. Cioè, quello che vorrei cercare in pochi minuti di far passare, almeno come concetto di base, è che noi dobbiamo immaginare un percorso di riflessione sulla perimetrazione che rovescia completamente, diciamo, il quadro rispetto al dibattito prevalente che è stato fino ad oggi. E allora da qui è chiaro che la proposta e, diciamo, il quadro normativo che si è composto con il ministro Del Rio sulla questa iniziativa molto importante, diciamo, che ha cominciato a lavorare già nel precedente governo, è un punto di partenza straordinario, ma poi non c'è dubbio che da lì deve partire una grande riflessione sulla perimetrazione utile, io la chiamo così, sulla perimetrazione tematica, e sarà diverso in ognuna delle città metropolitane, perché diversi sono i sistemi economici, diversi sono i sistemi sociali. E secondo me questa roba non ha neanche senso se poi non la si riesce a calare all'interno di una più generale riflessione su come si riorganizzano le funzioni anche rispetto agli enti regione. Io non posso mai immaginare, ad esempio, nella mia regione di avere ancora l'assessore regionale ai trasporti quando avrò l'area metropolitana di Napoli con 3 milioni di persone, che è un'enorme grande conurbazione, che avrà la delega ai trasporti, perché c'è qualcosa che non va. O resta un assessore regionale per occuparsi di Avellino e Benevento, e non mi pare il caso, solo. Oppure vuol dire che sarà una, non una delega, ma sarà una continua crescita per stratificazione di burocrazie, di uffici, di permessi, di autorizzazioni, che renderà tutto ancora più complicato. Allora, quando poi si decide di intraprendere la strada delle riforme, o le si fanno vere o si fanno quei peggiori, se no è meglio non toccare nulla, perché se bisogna crescere per stratificazione, meglio almeno ci teniamo quelle che già oggi sono, secondo me, già abbastanza esagerate. Con che quadro economico? Con quali, non solo risorse pubbliche, con quali fondi europei, che sono le risorse obiettivo coesione ovviamente e tutto ciò che attiene ai fondi strutturali, ma sono anche i programmi a sportello Bruxelles, questi sconosciuti, 404 programmi a sportello Bruxelles che fanno la ricchezza di tanti territori e di tanti stakeholder in giro per l'Europa e che in Italia hanno uno sfruttamento che non supera il 5%, che si rivolgono direttamente alle imprese, alle università, alle scuole, agli enti di ricerca. Insomma, un altro grande, secondo me un altro grande motore di opportunità per i territori può essere quello, visto che non riesce lo Stato centrale a fare, di impossessarsi di questo tema fondamentale della, diciamo, della capacità di cogliere tutte le chance che l'Unione Europea mette a disposizione. Adesso è partito il nuovo programma quadro per la ricerca scientifica, che ha subito una trasformazione col passaggio dal settimo, ottavo, quelli che ad Horizon 2020. Se non vive nelle città, dove vive una roba del genere? Nelle città ci sono i 2/3 delle banche, l'80% delle università italiane, vivono tutti lì. Quindi secondo me le città dovrebbero anche individuare alcuni asset prevalenti, strategici, su cui concentrare le risorse, e dovrebbero, e concludo, dovremmo farlo insieme in qualche modo, anche avere una riflessione però sul tema della finanza locale. Noi abbiamo un meccanismo di contabilità pubblico che è un delirio per qualunque livello amministrativo, per cui tra il patto di stabilità, il non patto di stabilità, il cofinanziamento, assistiamo a delle cose, diciamo, terribili, che poi ci impongono, diciamo, di fare cose terribili, prendi i soldi di una regione, li allochi al MEF, così forse non ti valgono il patto di stabilità, delle cose fuori dalla grazia di Dio. Immagino un sindaco di una città, o diciamo della città metropolitana, o di quei piccoli comuni a cui faceva riferimento prima Giovanni, deve trovarsi a combattere tra chi gli vuole vendere i derivati, imposte locali in decrescita ovviamente perché la crisi economica impatta innanzitutto le tasse sul commercio, no? Pensiamo a quello che sta succedendo con la chiusura degli esercizi, con delle botteghe, popolazioni che vanno impoverendosi sempre di più, giovani che soprattutto poi dalla maggior parte delle città del mezzogiorno vanno via. E anche questo, non si può fare questo ragionamento sulla riorganizzazione dei tessuti urbani a prescindere dagli andamenti demografici. Su questo la Svimez ci sta mettendo, diciamo, in guardia ormai da ben due rapporti. Noi stiamo assistendo ad una depauperazione del capitale sociale, soprattutto da Roma in giù, che non ha uguali, e moltissimi ragazzi in cerca di lavoro lasciano esattamente le città dove si sono formati. Allora, se noi mettiamo insieme tutta questa roba in maniera non confusa, come sto facendo io adesso, e ne facciamo però, diciamo, il back office scientifico, non so come chiamarlo, e politico, di una riflessione poi sulla perimetrazione di questi luoghi e poi su come li si governa, e allora forse facciamo una cosa utile. Ma fare il percorso esattamente opposto a me non sembra troppo una cosa utile, o almeno mi sembra per mettere un paletto, cioè le province non esisteranno più, inseriamo le città metropolitane, questo è il disegno, questi sono i tempi, e se non si fa così non si sarebbe fatto mai. Ora però quella fase 2 che deve portarci in 5 anni, non lo so, ad una perimetrazione intelligente e a corpi che sono prima socio-economici e poi che hanno una governance istituzionale e amministrativa. Su questo noi abbiamo tanto, tanto, tanto da studiare, da lavorare, da elaborare, anche capendo in che direzione va l'economia dei grandi centri urbani nelle altre città del mondo. L'Italia ovviamente non avrà mai le megacity perché non ce le ha strutturalmente, ma sono tanti altri casi in Europa di città paragonabili alle nostre. Penso a Barcellona o Valencia in Spagna. Insomma, ci sono tanti modelli con cui fare un benchmarking serio. Una grande vertenza città che si apra a partire però da questa impostazione, io credo possa dare un contributo a questo lavoro. Vi ringrazio.
Grazie. Grazie Ivano Russo. Adesso siamo andati molto lunghi, dobbiamo chiudere perché adesso chiamerei